abbiamo cominciato con la preghiera ancora più opportuna, trovandoci questa Quaresima e poi nel tempo pasquale a meditare insieme sulle preghiere ispirate da Dio nella Santa Scrittura. Effettivamente il Salmo 119 che noi preghiamo all'inizio, come vedrete, come vediamo, è una supplica per comprendere la parola del Signore. Così deve essere il nostro atteggiamento interiore. Questa è la prima cosa che volevo dire introducendo questi nostri incontri. La preghiera, il libro della preghiera della Bibbia, cioè una preghiera ispirata da Dio, rivelata, una preghiera che perciò è al tempo stesso anche un insegnamento, come si prega. La preghiera di Israele in tutti i tempi, fin dall'inizio, da quando Israele ha composto, ispirato da Dio, questa preghiera, quando l'ha accolta nella sua liturgia, al Tempio, nella sinagoga, Israele ha sempre pregato con questa preghiera. E anche la preghiera del singolo ebreo, pio, che si porta in tasca il libro dei Salmi e li legge in una settimana, dal Salmo 1 al Salmo 150. I libri di preghiera, i libri dei Salmi nelle edizioni degli ebrei sono proprio divise per giorni, a partire naturalmente dal primo giorno della settimana, che per loro è la domenica, per finire e culminare nel settimo giorno, che è il sabato. Questa è ancora la preghiera sempre stata di Israele. Dobbiamo perciò renderci ben conto che è stata la preghiera di Gesù, quella di cui lui quotidianamente si è nutrito. È stata la preghiera naturalmente di tutti gli apostoli, della Vergine che gli ha insegnato a pregare, a Gesù, e degli apostoli, di tutta la Chiesa primitiva. Ed è per questo, fondamentalmente per questo, che è diventata la preghiera della Chiesa, di sempre. E la Chiesa non ha mai cambiato, non ha mai scelto un'altra preghiera come la sua preghiera, la preghiera del popolo di Dio. Allora l'importanza, basta dire queste brevi parole per dire l'importanza di questo libro di preghiere. È chiaro che i salmi vanno pregati più che commentati, ma sono stati anche molto commentati. Ma il commento, e anche la riflessione che facciamo, deve tendere, questo sarebbe anche il nostro desiderio, per noi stessi anzitutto, alla preghiera. Deve servire, essendo più consapevoli, comprendendo di più, anche ascoltando qualche cosa, qualche raggio di luce di come la tradizione ebraica, poi il Nuovo Testamento, poi i padri della Chiesa hanno ascoltato e pregato e compreso i salmi. È per questo che faremo anche a più voce, un po' diverso quest'anno, il motivo sostanziale, a parte il fatto che è un sollievo non sentire sempre la stessa voce, a parte questo c'è un motivo molto oggettivo: poter ascoltare l'eco di come i salmi sono stati pregati, perché sono stati sempre e soprattutto pregati. Bene, perciò dobbiamo, è chiaro, accostarci, ripeto, con questo atteggiamento interiore e con molta riverenza e con molta sottomissione, anche rispetto alle cose che non comprendiamo a volte nei salmi, o che ci fanno problema alla nostra sensibilità. Ecco, allora, per, iniziando non un'introduzione scolastica classica al Libro dei Salmi, meriterebbe, però non facciamo così, abbiamo anche il tempo limitato, poi non è questo lo spirito, io dico una parola sul Libro dei Salmi. Mi introduco così in qualche modo e poi dirò una seconda parola, anch'essa penso molto semplice, breve, sul primo, leggeremo poi sul, il primo salmo, e dopo di me poi verranno altri a commentare il primo salmo. Nella Bibbia greca, nella Bibbia latina, nelle nostre Bibbie italiane, questo libro è intitolato Salmi. Questa è una parola che torna tantissime volte nel Salterio, nel Libro dei Salmi. Quando dico Salterio, Libro dei Salmi. Salmo di Davide, Salmo di Davide, Salmo di Asaf. Nei titoli dei Salmi, che voi potete vedere nella Bibbia, sono di titoletti, e sono indicati, e torna la parola Salmo. Tuttavia, nella Bibbia ebraica, il titolo di questo libro non è Salmi, ma è, in ebraico si dice Tehillim, che vuol dire lodi, le lodi. Così la tradizione ebraica intitola questo libro, e questa scelta è molto profonda. Le lodi, il libro dei Salmi è un libro di lodi. Indica questa scelta che bisogna sempre e dovunque lodare e ringraziare, sia nella gioia che sia dalla gioia che dalla tristezza, sia dal profondo della prova e dell'oscurità che dalla luce e dalla prosperità. Sempre bisogna lodare. E noi vedremo che la lode accompagna sempre, molto spesso, i salmi. Anche in un percorso in cui la maggioranza dei salmi, invece, sono salmi in cui troviamo la supplica, troviamo la prova, la sofferenza, il grido di dolore. Oh Dio mio, perché mi hai abbandonato? E tuttavia la lode accompagna anche questi salmi. E soprattutto poi la lode è l'ultima parola del Libro dei Salmi, che va in crescendo e che voi trovate, noi troviamo, se avete la Bibbia, il Salmo 150, che è soltanto lode. Io ve lo leggo. Alleluia, bisognerebbe tradurre lodate il Signore, perché alleluia vuol dire così. Lodate il Signore, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti, lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore, lodate il Signore. Quello che conta qui è la ripetizione continua, lodate, lodate, lodate il Signore. 13 volte in pochi versetti non c'è altro che questa parola. Il Libro dei Salmi finisce con la lode, solo la lode. E perché allora, questo può essere un po' l'introduzione ai salmi, diciamo, perché bisogna lodare il Signore e lodarlo sempre? Forse che il Signore ha bisogno della nostra lode, Sì, ha bisogno della nostra lode. C'è un salmo, forse ce l'avete anche qui, sicuramente, c'è anche nel foglietto, salmo 22, e dice così, è il salmo molto noto a chi legge il Vangelo, perché Gesù ha pronunciato le prime parole di questo salmo nell'ultimo istante della sua vita, sulla croce. Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è il Salmo 22. Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il santo, siamo al versetto 4. Tu siedi in trono fra le lodi di Israele. Esattamente, tu siedi in trono sulle lodi di Israele, dice il testo. Questo è il motivo per cui Dio ha bisogno delle lodi. Perché Dio siede in trono sulle lodi del suo popolo. Questa espressione che può sembrarci evocativa è molto profonda. Non è un fatto, non è un'espressione semplicemente poetica. Le lodi del popolo di Dio sono il trono dal quale il Signore regna, cioè esercita la sua regalità, il suo dominio. Egli regna, egli può regnare proprio sulla base, sul trono delle lodi del suo popolo. Che re sarebbe altrimenti se non ci fosse nessuno che glielo dice e lo lodasse, lo riconoscesse? E qual è la lode che costituisce il trono del suo regno? Seguiamo per un momento questo pensiero che ci è dato, ripeto, dal titolo ebraico del libro dei Salmi. Qual è la lode che fa regnare il Signore? C'è un salmo che mediteremo, il salmo 8, che dice così. Al versetto, non commentiamo, diciamo, lo faremo a suo tempo. Diciamo il versetto 2 e 3. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza. Con la bocca di bambini e di lattanti hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Con la bocca di bambini e di lattanti, dice l'antichissima versione greca, secoli prima di Gesù, intende e traduce così, con la bocca di bambini e di lattanti ti sei formato, ti sei composto una lode. Con la bocca dei bambini e lattanti ti sei composto una lode. E quindi la lode di cui stiamo parlando, che fa regnare Dio, è la lode dei bambini e dei lattanti. Chi sono? Non sono semplicemente i bambini e i lattanti. C'è un altro testo della Bibbia che può servirci, il Libro della Sapienza, al capitolo 10, Il Libro della Sapienza, al capitolo decimo, descrive a un certo punto l'esodo dall'Egitto. Fece loro attraversare il Mar Rosso al popolo ebraico. Li guidò attraverso acque abbondanti. E Sapienza, capitolo decimo, dal versetto 18 fino al 22, al 21. Sommersi invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, o Signore, il tuo nome che è santo, e lodarono concordi la tua mano che combatteva per loro, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva reso chiara la lingua dei bambini. I bambini qui è il popolo ebraico, in quanto popolo inerme, umile, indifeso, che confida solo in Dio e che, liberato, attraversato il Mar Rosso, canta la lode del Signore. Sono i bambini. La lode che fa regnare Dio è appunto questa, è la lode dei poveri, degli umili, della comunità degli indifesi, che pongono solo nel Signore la loro difesa. Ecco quello che volevo esprimere il secondo punto, dopo aver detto che è preghiera, che è la lode. Ecco l'io dei salmi. Chi è che prega i salmi? Come facciamo noi a pregare i salmi? Su questo bisogna tornare. Chi è che prega i salmi? Con cui noi dobbiamo identificarci. Per comprendere i salmi bisogna sapere che sono la preghiera degli umili, indifesi. Questo è fondamentale per capire i salmi. Ed è questa preghiera degli umili che fa regnare Dio. Questo è il trono del regno del Signore, il mezzo mediante il quale il Signore esercita il suo dominio regale di giudizio e di salvezza. Così difatti nel Salmo 8 che abbiamo letto avrete notato che si è composto una lode contro i suoi nemici. Contro i suoi nemici. E così è anche in altri salmi. Dio vince, questo è il suo regno, la sua potenza, afferma il suo potere regale e vince sulla base della lode degli umili, del popolo degli umili. Ecco, questo per dire, per introdurci in qualche modo in questa preghiera dei salmi, ricordare sempre questa grande verità che andremo verificando. Ora, se noi andiamo al Salmo 1 e lo leggiamo, all'inizio proprio, aprendo il foglio che avete, perché uno lo può guardare anche sulla Bibbia, Sì, sì, lo leggiamo. Se, come al solito, uno di voi legge, Marto, Alberto, al microfono, qui, il Salmo 1 lo leggiamo insieme.
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita di giorno e di notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Ecco, noi entriamo nel libro dei Salmi come se non li avessimo mai letti. Cominciamo col Salmo 1. Però il Salmo 1 non è una lode, anzitutto. Dov'è la lode qui? E non è una preghiera. Ciò che abbiamo detto fino adesso, in un certo senso, non vale. Il Salmo 1 non è una lode e non è una preghiera. Non ci si rivolge a Dio, non c'è un dialogo, non c'è nessuna lode, non c'è nessuna supplica. È l'introduzione al Salterio. Come vedremo, l'introduzione al Salterio comprende anche il Salmo 2, che faremo sabato prossimo. E allora potremo vedere per intero l'introduzione al libro del Salterio. Che cos'è il Salmo che inizia il libro delle lodi e delle preghiere? È un grande invito. Cosa vuol dire beato chi non ha fatto così, chi non cammina? Beato chi non entra nel consiglio dei malvagi? Beato chi non resta nella via dei peccatori? Perché questa parola beato andrebbe ripetuto continuamente. Questa è l'intenzione di chi ha scritto. Beato chi non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È un grande invito. È un invito. Quando si dice beato si invita, perché si fa la lode, si magnifica, si dice com'è fortunato, com'è felice, com'è beato colui che fa così, per invitare a farlo. È un incoraggiamento e un invito a camminare, come vediamo qui, nelle vie del Signore. Si tratta di un cammino, noi troviamo questo primo grande concetto. C'è una via, anzi, come vediamo, ci sono due vie, e c'è un cammino. E il cammino nella Bibbia, in questa espressione, è sempre il comportamento dell'uomo, interiore ed esteriore. Il cammino. Al centro di questo grande invito a camminare nella via del Signore c'è l'insegnamento del Signore. Questo cammino si fa con un rapporto intimo con la legge del Signore, quello che noi diciamo abitualmente la legge del Signore, che non sono soltanto le regole o i comandamenti, la legge del Signore è il suo insegnamento. È la parola di Dio nel suo insieme. Al centro ci sta l'amore per la legge del Signore. E l'amore per il libro della legge del Signore. E già qui l'idea, la convinzione dell'importanza del libro come incontro col Signore, come rapporto con Lui. C'è la via, dicevamo, c'è il cammino, ed è un cammino in compagnia, non solitario, è un cammino in compagnia. Beato l'uomo che non va con quelli lì, non cammina anzitutto, dice, con i peccatori. Chi sono i peccatori? I peccatori sono coloro che vivono nel peccato. Poi si precisa ancora di più. Cioè, per i quali la vita contraria ai comandamenti non fa problema. Quindi, i peccatori non sono qui quelli che per debolezza peccano, perché tutti, il giusto pecca 7 volte al giorno, dice la Scrittura. Peccatori qui sono coloro che tranquillamente non tengono nessun conto dei comandamenti, non fa nessun problema vivere una vita che è contro i comandamenti di Dio. Poi si precisa il concetto: beato l'uomo che non cammina come fanno loro, in loro compagnia, che non cammina con la comunità, che non si ferma, con i malvagi. Chi sono i malvagi? Sono coloro che nutrono e coltivano azioni di malizia, di inganno, di cattiveria, che tramano nel loro cuore, i malvagi, che si impegnano in questo. Poi finisce precisando ancora: e non si ferma, non siede con, in compagnia, qui traduce, degli arroganti, e traduce bene, bisognerebbe aggiungere beffardi o derisori e arroganti. Sono coloro che irridono alla legge del Signore con arroganza, manifestamente. Ecco, beato l'uomo che non va per questa via, in questa via, e cammina invece in un'altra compagnia. Qual è l'altra compagnia? È la compagnia dei giusti. Lo vedete alla fine, lo vediamo alla fine del Salmo. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma c'è anche l'espressione al versetto 5: non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea o nella comunità, bisognerebbe tradurre meglio ancora, nella comunità, perché il testo dice così, dei giusti. C'è una comunità dei giusti. C'è un cammino, e c'è un cammino comune, e c'è anche la meta, la fine in questo Salmo, che introduce tutto il Salterio, cioè la verità svelata, che è il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio. Non si alzeranno i malvagi nel giudizio. Quando Dio giudicherà, non potranno stare in piedi. È solo allora che si rivelerà chiaramente chi appartiene alla comunità dei giusti, anche questo va detto. Quando si parla della comunità dei giusti, questa espressione o altre simili ha un doppio significato. La comunità dei giusti, finché siamo qui, esiste, ma è ancora sotto verifica. La comunità dei giusti di cui parla il Salmo, non si alzeranno i malvagi nella comunità dei giusti quando egli giudicherà, chi appartenga a questa comunità si vedrà allora. È solo allora che si vedrà chi veramente appartiene alla comunità dei giusti. Però è per quella, è quella la meta. Ecco, io avrei terminato questa prima presentazione del Salmo aggiungendo semplicemente che quando dice beato l'uomo, io penso che sia un invito, è un invito anche a camminare lungo il Salterio, sicuramente. Cioè l'autore intende, con questo primo Salmo, che uno cominci a camminare dentro al Salterio per arrivare fino in fondo. Poi torna da capo, poi arriva fino in fondo. C'è un cammino dentro al Salterio, perché il Salterio, come cercheremo di mostrare, anche se imperfettamente, non è una collezione solo di di preghiere, di salmi, di suppliche, di lodi, ma è un cammino. E quindi seguire questo cammino vuol dire imparare a camminare a vivere e a camminare nella via del Signore. Ecco, adesso Sara dice qualche cosa sulla tradizione ebraica, come la tradizione ebraica commenta alcune perle, alcune cose che noi troviamo in alcuni testi della tradizione ebraica sul Salmo 1.
Io per fare questa piccola ricerca, perché ci siamo divisi il lavoro, mi sono servita soprattutto di questo libro che è stato tradotto da un nostro fratello, che è un commento ai salmi di David Kimchi, detto anche Radak, che è la sua, diciamo, le sue iniziali, Rabbi David Kimchi Radak. È morto nel 1235, vissuto in Provenza. I suoi commenti hanno avuto un grandissimo successo anche in ambito cristiano, perché sono stati molto letti nel Rinascimento e sono anche stati usati dai commentatori cristiani in seguito. E poi mi sono servita anche di altri libri, però che sono fonti indirette, cioè sono antologie di commenti ebraici, quindi già scelte. Io non ho la possibilità di andare direttamente alle fonti se non sono tradotte, quindi, e poi comunque un mare è talmente ampio che mi sono dovuta servire di scelte, ecco, di cose già scelte. Quindi quasi tutti i commenti al primo salmo spendono qualche parola di introduzione a tutto il Salterio, a tutto il libro dei salmi, e ne ho trovata una che mi è piaciuta. Un'antica tradizione ebraica, che poi anche i padri della Chiesa hanno ripreso, divide il Salterio in 5 libri, che sono anche facilmente riconoscibili, perché adesso non ho ricopiato le sezioni, mi ricordo che la prima sono i Salmi 1 e 40, la seconda forse finisce con, adesso non mi ricordo, 72, comunque forse nell'introduzione alla Bibbia di Gerusalemme le sezioni sono segnate, e sono anche facilmente riconoscibili perché tutte terminano con una dossologia, con degli amen, oppure con lode a te Signore, eccetera. E questa divisione del Salterio in questo modo presuppone quello che diceva adesso Giovanni, cioè che i salmi non siano semplicemente queste preghiere messe lì insieme, ma ci sia un ordine in questo libro, e che anche questa disposizione dei salmi abbia il senso di un percorso. Allora, questo commento che leggo è tratto dal Midrash. Il Midrash è un particolare genere di letteratura rabbinica, sono delle omelie che spesso si presentano in forma di parabola, non sono da prendere in senso letterale, però hanno sempre un significato profondo. E questo Midrash dice così: Mosè ha donato a Israele 5 libri della Torah. 5 libri della Torah sono i primi 5 libri della Bibbia, quelli che noi chiamiamo Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, e sono attribuiti a Mosè. Mosè ha donato a Israele 5 libri della Torah. Davide ha donato a Israele i 5 libri dei Salmi, appunto questa divisione in 5 libri, in 5 raccolte. Mosè ha concluso la Torah con una benedizione. Te beato Israele, chi è come te, popolo salvato dal Signore? Questo è l'ultimo versetto del Deuteronomio, se si esclude l'appendice del capitolo 34. E poi dice: Davide ha aperto i salmi con l'espressione finale di Mosè, beato l'uomo. E mi è piaciuto per questo, perché questo Midrash evidentemente vuole mettere in relazione fra loro e due dimensioni fondamentali della vita del popolo di Dio. Da un lato la legge, quello che l'uomo deve fare, e dall'altro la preghiera. Mi sembrava che il parallelismo fosse questo. Quindi la legge e la pietà, il cammino secondo la legge di Dio e la preghiera. Ecco, poi veniamo a un altro commento. I Salmi 1 e 2 sono sempre stati intesi come un unico salmo che racchiude già in nuce tutti i temi che saranno poi svolti in tutto il Salterio. Questa tradizione, tra l'altro, sembra anche ci sia un riflesso anche nel Nuovo Testamento di questo, perché nel capitolo 13 degli Atti, mi sembra Pietro, cita il Salmo 2 e dice come è scritto nel Salmo 1, quindi significa che è una tradizione molto antica quella che vede i Salmi 1 e 2 come un'unica composizione. A proposito di questo, si fa anche osservare che la prima parola del Salmo 1, beato l'uomo, è anche la parola conclusiva del Salmo 2, beato chi in lui si rifugia. Quindi questa sarebbe una conferma di questa inclusione. Se voi vedete il versetto 12 del Salmo 2, chiude con la stessa parola del versetto primo del Salmo 1, beato. E prendo il Salmo. Adesso comincio a leggere, c'è ancora un commento di Kimchi di introduzione al Salmo 1, che dice così: Davide riassume in questo Salmo tutta la Torah, cioè quanto l'uomo deve fare in questo mondo, assieme alla ricompensa riservata ai giusti e alla punizione destinata agli empi nel mondo a venire. Si tratta dunque di un salmo importantissimo che per questo Davide ha posto all'inizio del suo libro. Quindi questa è una conferma di quello che diceva Giovanni, cioè che è un'introduzione a tutto il libro dei salmi ed è anche un riassunto di tutta la Torah, cioè della legge. Adesso comincio a leggere i commenti versetto per versetto. Veramente io ho fatto solo i primi tre versetti perché erano poi troppo ampi, poi penso che tanti temi li svilupperanno anche quelli che parlano dopo di me. E il versetto 1, beato l'uomo. Beato, la prima parola viene tradotta felicità dell'uomo che non cammina, oppure anche, c'è un'altra traduzione possibile, le lodi dell'uomo che non cammina nel consiglio dei malvagi. In greco e latino, come sappiamo, viene resa con beato, che è la parola delle beatitudini. Questa parola è contenuta 26 volte nel libro dei Salmi, più che in qualsiasi altro libro biblico. Quindi se uno volesse percorrere il Salterio e vedere quali sono le beatitudini, le cose che fanno felici l'uomo, sarebbe forse una bella cosa. Sempre al versetto 1, adesso seguo un'altra traduzione perché mi serve per quello che devo dire dopo, è un po' diversa dal testo che avete sotto. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non siede in compagnia dei beffardi. Ancora Kimchi, citando anche commenti a lui precedenti, fa notare la progressione dei verbi di questo versetto. Beato l'uomo che non va, che non si ferma e che non si siede. Questo insegna che se l'uomo va, finisce per sostare, e se sosta, finisce per sedersi, e se si siede, finisce per essere beffardo. Questo mi era piaciuto questo. Versetto 2. Ma nella legge del Signore è il suo diletto, e nella sua legge medita giorno e notte. L'uomo degno di lode non si accontenta di evitare il male, egli al contrario fa anche il bene, perché il suo solo desiderio è la Torah del Signore, è la legge del Signore. Quindi questo è abbastanza evidente. Cioè, dopo aver detto che cosa non bisogna fare, sono precetti negativi, si dice anche che cosa bisogna fare. Non basta astenersi dal male, ma bisogna anche fare il bene. Sempre riguardo a questo versetto 2, c'è un commento molto singolare di Rashi, che è un altro commentatore medievale, morto nel 1105, vissuto in Francia, è considerato il principale commentatore della Bibbia e del Talmud, Rashi. Prima di leggere questo commento, volevo dire che una caratteristica dei commenti ebraici è quella di dare un grandissimo valore a tutte le parole della Bibbia, un grandissimo rispetto per ogni singola parola, quindi di per sé non esistono delle ripetizioni o che siano solo a scopo letterario, degli artifici, ma ogni parola che si trova ha il suo significato. E appunto il commento al versetto 2 che leggo ne è un esempio. Dice, la seconda parte del versetto 2 dice: e nella sua legge medita giorno e notte. Prima aveva detto nella legge del Signore il suo diletto, poi dice e nella sua legge medita giorno e notte. Allora Rashi dice, la prima parte del versetto dice la legge del Signore, mentre alla fine, dopo che quest'uomo si è affaticato per comprenderla, essa, la legge, è considerata come suo possesso e diviene la sua legge, la sua Torah. Quindi lui dice, nella seconda parte del versetto non dice più la sua legge, nel senso la legge del Signore, ma la sua legge, diventa la legge di colui che l'ha meditata, diventa suo possesso. Passiamo al versetto 3, poi ho finito. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo, le cui foglie non appassiranno, tutto ciò che fa andrà a buon fine. Io ho seguito la traduzione di Benedetto, quella che è uscita nell'ultimo libro che abbiamo pubblicato. Targum vuol dire traduzione. Il Targum è un'antica traduzione aramaica delle scritture ebraiche. Non se ne conosce di preciso la datazione scritta, comunque è molto importante perché non è una semplice traduzione, ma in questa traduzione ci sono inserite anche delle piccole glosse, delle piccole spiegazioni, quindi riflette l'interpretazione più antica, perché traducendo, queste persone che traducevano anche aggiungevano qualche spiegazione per far capire il testo. Quindi il Targum è molto interessante in questo senso. Dice, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, il Targum traduce così, sarà come l'albero della vita piantato presso i corsi delle acque, aggiunge l'albero della vita. Quindi evidentemente c'è un richiamo al testo della Genesi, con un riferimento all'albero della vita. Anche altri commenti sviluppano molto questo parallelo con i primi capitoli della Genesi, il paradiso terrestre con l'albero della vita. In questo senso, cioè, il peccato di Adamo ha introdotto nel mondo corruzione e rovina, ma l'uomo beato ha il potere di invertire questa rotta, di cambiare la maledizione in benedizione attraverso il suo seguire la legge del Signore. Allora dicevamo, l'uomo che medita la legge del Signore, dice il Salmo, sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Il frutto viene interpretato come l'insegnamento. L'uomo che si è applicato giorno e notte alla legge di Dio potrà donare anche ai discepoli il frutto delle sue fatiche. A questi versetti molti commentatori accostano altri due testi. Uno è Geremia 17, che è la lettura che abbiamo fatto domenica. La lettura di domenica è proprio molto parallela, infatti era commentata dal Salmo 1, che era il Salmo responsoriale nella liturgia di domenica scorsa. L'altro testo che forse conviene vedere, che ha la Bibbia, è Ezechiele 47, 12. È il testo dove si parla della sorgente d'acqua che sgorga dal Tempio, il Tempio futuro, della visione profetica di Ezechiele. Ezechiele parla di questo tempio che sarà ricostruito e in questo tempio dall'altare ci sarà una sorgente che poi diventa un fiume sempre più grande, un fiume navigabile, e al versetto 12 del capitolo 47 dice: lungo il fiume, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Un commento ebraico dice: Ezechiele parla dei tempi messianici, tempi del Messia. quando il Tempio sarà ricostruito, là dove Adamo fu creato, ancora un parallelo con la Genesi, e un fiume da lì scaturirà. Questo fiume anche loro interpretano come lo spirito che porta la conoscenza. Rashi inoltre fa notare che le foglie che abitualmente vengono scartate, perché non hanno il valore che ha il frutto, invece in questo caso, cioè nel caso dell'insegnamento del saggio, sono medicine. Il testo di Ezechiele poi è anche ripreso dall'Apocalisse, con un'importante aggiunta, che le foglie servono per la guarigione dei pagani, delle nazioni, dei pagani. Quindi questa aggiunta mi sembrava che confermasse anche il fatto che nei tempi messianici le nazioni pagane sono quelle che entrano e hanno a parte la conoscenza del Signore. Quindi mi sembrava che fosse anche la ripresa dell'Apocalisse fosse in questo senso.
Adesso ascoltiamo qualche riflesso sul Nuovo Testamento del Salmo 1, come il Nuovo Testamento, come lo ritroviamo nel Nuovo Testamento. Si chiama Mariangela.
Ma per tentare una breve lettura neotestamentaria, ecco, il mio compito sarebbe molto arduo, ecco, se dovessi anche solo enumerare tutti i passi che contengono la dottrina di questo primo salmo, perché sebbene non sia mai citato esplicitamente, non c'è una espressa citazione di questo salmo, tuttavia, ecco, la sua dottrina è sottesa a tutto il Vangelo e anche agli scritti apostolici. Tuttavia sarò molto breve, non la terrò troppo lunga, limitandomi proprio a proporre solo alcuni accostamenti, partendo in parte anche dalla prima parolina che già tutti quanti abbiamo un pochino sottolineato, questo beato, e poi qualche altra, e poi considerando un poco tutto il Salmo in generale. Ecco. Ecco, vi assicuro che un esame prolungato di questo Salmo, ecco, mettendolo a confronto con gli Evangeli e con le lettere di San Paolo e degli scritti apostolici, ci porterebbe a considerare tantissimi testi, ecco. Ma questo è un lavoro che farete voi, vi do questo piccolo compito, ecco, e troverete delle scoperte bellissime, ecco, proprio perché dobbiamo essere sempre più consapevoli che la parola di Dio è assolutamente inesauribile ed è sempre nuova. E quindi troverete tanti passi, ecco, che illuminano questo salmo e sono illuminati, ecco. Va bene, allora cominciamo dai primi tre versetti, ecco, e non lo leggiamo perché è già stato letto, ecco, i primi due versetti qualificano appunto il beato come l'uomo che non tiene tutta una serie di comportamenti. E dall'altro lato, nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Poi il terzo versetto, c'è appunto questa bellissima similitudine. Chi agisce così è come un albero rigoglioso che piantato lungo corsi d'acqua porta molti frutti. Ecco, già semplicemente queste affermazioni, ecco, in chi ha una certa familiarità con l'Evangelo, richiamano molti passi. Io mi soffermo appunto sul Vangelo di Matteo, e se andiamo ai capitoli 5-7, ecco, il famosissimo discorso della montagna, troviamo qualcosa di molto vicino a quello che dice questo Salmo, anche se a prima vista potrebbe sembrarsi una prospettiva un pochino diversa. Gesù in questo discorso definisce beato chi è povero in spirito, chi è afflitto, chi è mite, misericordioso, puro di cuore, operatore di pace. Non li ho messi proprio tutti nel salto alcun. E che cos'è questo? È il suo ritratto, è il ritratto di Gesù. Infatti, in Matteo 11:29, lui dirà di sé imparate da me, che sono mite e umile di cuore, una sintesi di tutte queste beatitudini. Ma l'uomo come può? Noi come possiamo diventare così? Attraverso la meditazione della parola di Dio, cioè un ascolto intimo e profondo che può cambiare il nostro cuore e di conseguenza anche la nostra condotta. Negli stessi capitoli poi Gesù dà tante indicazioni ai suoi discepoli che invita a non fare tante cose, addirittura radicalizzando certi comandamenti presenti già nella legge. Non solo non uccidere, ma chiunque si adira sarà sottoposto a giudizio. Non solo non commettere adulterio, ma chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio. E continua con tanti non. Non giurate, non sprecate parole, non accumulate tesori sulla terra, non affannatevi, non giudicate. Per concludere dicendo, entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7, 13, 14. E poi continua. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Potrebbero essere benissimo un'immagine di quel conciliamolo degli empi che un pochino ci attira. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. E tutto il discorso della montagna finisce ancora con queste parole. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, perché poi questa meditazione ha questo fine, di vivere queste parole, di viverle secondo e vivere le stesse parole, e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cade la pioggia, strariparono i fiunti, soffiarono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Abbiamo un poco anticipato la conclusione del Salmo, ma la dottrina è la stessa. Vorrei un attimo sottolineare la chiusa, l'ultimo stico del versetto 3, che dice: «E tutto quello che fa riesce bene colui che medita la legge». Mi sono chiesta, è proprio vero che tutto riesce bene all'uomo che medita la legge del Signore? Matteo ci dice che anche a lui non saranno risparmiate le prove della vita. Abbiamo appena letto: «Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e s'abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia». Appunto, la sua forza gli viene dalla certezza di essere nella mano del Signore, di essere fondato sulla roccia che è Cristo, e dunque è la grazia di Dio che lo guida e lo soccorra e che opera in lui. E il Signore Gesù, presente nel credente, opera a tal punto in noi, che San Paolo dice nella lettera agli Efesini, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in essi camminassimo. Ci sono molti altri passi, specialmente in Giovanni, pensate per esempio, io sono la vite e voi siete i tralci, chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ma questo è il compito che vi ho assegnato, quindi le troverete voi altri passi. Concludo solo con due parole sintetiche e forti di Gesù, sempre a proposito di questa beatitudine. In Luca 11:28 dice: «Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». E ancora in Giovanni 13:17, dopo aver lavato i piedi ai discepoli e averli invitati a fare altrettanto, Gesù dice: «Sapendo queste cose, siete beati se le metterete in pratica». Sapendo queste cose, che cos'erano più queste cose? Che Lui era il Signore, il Maestro, e che Lui aveva lavato i piedi ai Suoi discepoli, e così avremmo dovuto fare anche noi. E qui è la nostra beatitudine. Ma procediamo, perché ho promesso di essere breve. Allora, nei versetti 4 e 5, ecco, arriviamo alla seconda parte del Salmo. A fronte di questa descrizione del giusto, paragonato a un albero rigoglioso e saldo, troviamo la descrizione non tanto della via degli empi quanto della loro sorte, con l'immagine della pula. Il contrasto non poteva essere più forte. Per gli empi non c'è possibilità di scampo, non potranno stare in giudizio, la loro stessa vita li ha travolti e perciò saranno definitivamente separati dai giusti, come dice Matteo. Alla fine del mondo verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente. E anche Giovanni usa questa immagine dicendo: chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Versetto 6. Ecco, è l'esito finale delle due vie che è impressionante. Dice la nostra traduzione italiana: il Signore veglia, si dovrebbe dire conosce, ma dopo ci ritorno, la via dei giusti, veglia sulla via dei giusti, e la via degli empi va in rovina. È molto bella questa immagine del Signore che veglia sui giusti. Vegliare vuol dire essere protesi con attenzione, con amore, con premura verso la persona amata, ma in realtà sia il testo ebraico che quello greco usano il verbo conoscere. Dio conosce la via dei giusti, e sappiamo bene che la conoscenza di Dio è una conoscenza che penetra fino al nostro intimo. Basta ricordare l'inizio del Salmo 138: Signore, mi conosci, mi scrutini, fino nell'ultimo. L'Evangelista Giovanni dice al termine del capitolo secondo che Gesù conosce quello che c'è in ogni uomo. E Gesù stesso ci assicura: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Per contro, il Signore non sembra occuparsi degli empi. Non è detto che il Signore farà questo, farà quello, ma la loro via è causa della loro rovina. Loro stessi, seguendo il loro proprio consiglio, si sono distolti dalla via del Signore, dalla via della vita. Alla fine ci sarà una distinzione netta fra giusti ed empi. Ma fino a che siamo in cammino non ci sono distinzioni così nette. Questo sarà la fine, sì, ma c'è sempre il rischio per gli uni di cadere e per gli altri invece la possibilità di ritornare sulla via retta. E allora, ecco, l'intenzione globale del Salmo è certo quella di invitarci, come già stato detto, a perseverare nella via del bene, mostrandoci al tempo stesso la fine degli empi. Ma sappiamo bene che anche in noi, in ognuno di noi, c'è un po' di uomo empio. E allora il Vangelo ci invita a sperare, anche nel caso noi finissimo nell'assemblea dei malvagi, di poter sempre ritornare al Signore per la forza del ricordo di una sua parola, così come è successo a Pietro, che nella notte più buia della storia è stato risvegliato e richiamato alla sequela del Signore dal canto del gallo e da una parola che il Signore gli aveva poco prima rivolto. E la sua sequela non ha più conosciuto flessioni fino a dare la vita per il suo Signore. E così sia anche per noi.
Ignazio ci deve dire qualcosa invece sui padri, penso Agostino.
qualcosa sinteticamente su quel geniaccio di Agostino, dicendo innanzitutto una parola rapida su di lui. Lui vive a cavallo tra il IV e il V secolo, muore all'età di 76 anni, e ha una vita, una giovinezza molto disordinata, ecco proprio da appunto quello che è nella Via degli Empi. Che non... Poi a 29 anni, nel 383, incontra Ambrogio a Milano, e questo incontro con Sant'Ambrogio è per lui un po' una svolta nella sua vita. Diventa vescovo, è un grande retore, ecco, si dice lui romano di lingua, romano di cultura, ma forse non di etnia, forse Agostino era un berbero, perché lui è nativo dell'Algeria, di Tagaste, un posto che si chiama oggi Souk Ahras. Si fa questa ipotesi, quindi, che fosse un berbero Agostino, forse bisogna provarlo a pensare così, ecco. Allora lui, come tutti i padri della Chiesa, che sono questi autori dell'antichità cristiana che coprono circa, così con una approssimazione che è stata fatta dalla critica successiva, non è che loro dicevano io sono un padre della Chiesa, poi lo studio ha detto, ha individuato un arco di circa sette secoli, individuando in questi autori greci, latini, siriaci, copti, ecco, di questi primi secoli, i padri della Chiesa. Questa opera, da cui io prendo qualche spunto di commento che proseguono le cose già dette, sono le sue esposizioni sui Salmi, la sua opera più grande dal punto di vista dell'estensione. Non c'è nessun'altra opera che l'abbia impegnato così, e che lui l'ha scritta prendendo tutta la vita, praticamente tutta la sua vita di cristiano ci ha messo. Petrarca lo chiamerà opus immensum, anche per la qualità dei concetti, delle idee e delle tante cose che entrano in questa opera. E malgrado ciò, e poi arrivo subito, è in una lingua estremamente semplice e popolare. Si dice che è un latino dialettale, con delle parole puniche dentro, perché lui parlava al popolo, a un'assemblea estremamente, che Agostino fosse qui sarebbe basito, perché era un'assemblea estremamente indisciplinata. Lui deve protestare molte volte che la gente parla, discute tra loro di altre cose, e poi non solo, e quando ascoltano intervengono, qualcuno a favore, qualcuno a sfavore, qualcuno applaude, qualcuno ride, qualcuno fischia. E così dicono, quindi estremamente. E allora, per tenere in mano questa assemblea, parla in dialetto, e questo latino è anche interessante per la storia della lingua, e si serve della versione della Bibbia in latino, ecco, che forse non è ancora quella di Girolamo, la Vulgata, forse ancora una versione precedente, diciamo africana. Che lui, e quindi come chi mi ha preceduto ha detto, ma forse qua io ho una traduzione diversa, anche qua noi riascoltiamo in Agostino anche l'eco della Bibbia che loro leggevano, non la leggevano in ebraico, non la leggevano in greco, la leggevano in latino. Beato l'uomo, chi è questo uomo? È Gesù, l'uomo Gesù per Agostino. Non il verbo eterno, così, Gesù in carne ed ossa. E poi Agostino dice, questo uomo è descritto, come è stato detto, in negativo, con una serie di non. Non fa questo, non fa questo, non fa l'altro, così. Perché dietro di lui c'è una controfigura che ha fatto tutte queste cose. E che è Adamo. Adamo. Non va secondo il consiglio degli empi, ma c'è un Adamo che è andato secondo il consiglio del serpente e l'ha ascoltato il serpente. E poi, come è stato detto, Agostino nota questa progressione, anche lui è andato, si è fermato, si è seduto. E quindi significa Adamo che entra nella via del peccato e la assorbe, mentre invece Gesù è passato per la via dei peccatori, perché si è incarnato, è un uomo, l'uomo Gesù, ma non si è seduto, non si è fermato, non si è seduto in questa via, secondo l'interpretazione di Agostino. E c'è una cosa particolare, dice il latino, dove dice non resta, non si siede in compagnia degli arroganti, il latino dice et in cattedra pestilentiae non sedit, non si siede sulla cattedra della pestilenza. Che cos'è questa pestilenza? La superbia, che regge tutta l'idea del Salmo dal punto di vista dell'esortazione morale, è la superbia. E lui dice che non vi è quasi nessuno alieno alla passione del potere, dice Agostino. Ma nella legge del Signore, il versetto 2, è la sua compiacenza. Nella legge di Lui medita giorno e notte. Agostino nota nella legge, non sotto la legge. Nella legge del Signore la sua compiacenza. Dice, non è lo stesso essere nella legge o sotto la legge. Colui che è nella legge opera in conformità ad essa, come un uomo libero, come uno schiavo. Lo schiavo è sotto la legge, preso in catene. Quello è nella legge, è la sua, come è stato detto, è la sua Torah, e diventa la sua legge. E poi medita giorno e notte, anche questo riprende una cosa detta prima. Giorno e notte vuol dire, letteralmente Agostino, vuol dire giorno e notte, cioè incessantemente. Ma giorno e notte vuol dire nella buona e nella cattiva sorte, nella felicità e nella sventura, come c'è nel rito del matrimonio, prometto di amarti, onorarti nella salute e nella malattia, ecco, per tutta la mia vita, così. Quindi Agostino dice, c'è una meditazione del Salmo che si fa quando va tutto bene e c'è un'altra meditazione che si fa quando tutto va male e vengono fuori delle altre cose. Poi il versetto 3, egli è come un albero che è piantato lungo correnti d'acque. E qua viene tutta l'interpretazione cristologica che è già preparata, ecco, dal Nuovo Testamento. L'albero è nostro Signore, è nostro Signore. Dalle acque correnti è piantato lungo le acque, sono i popoli peccatori. Questa visione di Ezechiele, sono le foglie, le acque correnti che passano così vengono, sono i popoli peccatori. E lui attraverso queste acque correnti dà frutto. Sono le chiese, secondo Agostino, e dice a suo tempo, questo avviene a suo tempo. Quando viene a suo tempo? Ossia dopo che sarà glorificato nella risurrezione e nell'ascesa al cielo. Da quel momento lì l'albero piantato lungo le correnti e attira i peccatori. Il versetto 4, non così gli empi, non così, ma come polvere che il vento disperde dalla faccia della terra. La terra qui, e qua Agostino mostra la tendenza, diciamo, allegorizzante che è tipica dei padri della Chiesa, che seguono in questo anche la tradizione ebraica. Per terra si intende la stabilità in Dio, come polvere che il vento disperde dalla stabilità in Dio, come si diceva l'uomo che è sulla salda roccia. E che cos'è questo vento che li disperde? E questo vento è la superbia che gonfia e che spazia via l'empio. E dice Agostino, guardate, che uno è spazzato via da se stesso. E la tua superbia, il vento che ti spazza via dalla stabilità in Dio. Agostino dice ai suoi uditori, si può ragionevolmente intendere come si è spazzato via da se stesso. Versetto 5, perciò non si leveranno su nel giudizio. Hai sempre i superbi in testa, abbiamo sentito altre interpretazioni, lui dà la sua soluzione. Le altre interpretazioni che ho sentito è non ce la faranno neppure, ecco, a tirarsi su in quel momento, no? Agostino propone così, ai superbi viene sottratto quello che maggiormente ambiscono, cioè la facoltà di giudicare. Viene il momento del giudizio, allora si alzano i giudici per giudicare la terra, loro che sono superbi, che vorrebbero dire tu qui l'ale, in quel momento loro stanno giù, perché devono essere giudicati, non possono giudicare. E poi la finale, perché sa il Signore la via dei giusti, come abbiamo sentito, ecco il Signore qua dice, il Signore veglia, ecco anche la, come loro ascoltavano il latino, quoniam novit dominus via miustorum, e lui dice, non che il Signore ignori cosa alcuna, anche se dice ai peccatori, non vi conosco. Ma più efficacemente viene affermato che essere ignorati dal Signore è perire, ed essere conosciuti da Dio è permanere.
Adesso io concludo con una breve parola, ma poi abbiamo un po' di tempo, prima di concludere con la preghiera, alla fine per uno scambio, domande, insomma. E vorrei cogliere un punto o due che tutte le cose che abbiamo ascoltato, che naturalmente non è tutto quello che è stato detto, ma è centrale nel Nuovo Testamento, Mariangela ce l'ha mostrato, che è Gesù quest'uomo nella sua realizzazione piena di questa beatitudine, beato l'uomo, dal momento che Gesù dice imparate da me che sono mite e umile di cuore. Notiamo questa connessione. Torna un pensiero iniziale anche che dicevo. Questa connessione è lui l'uomo perché è lui mite e umile. E le beatitudini, è stato detto, sono anche una presentazione della figura di Gesù. Ecco, notiamo una cosa importante, mi pare, qui, sempre rimanendo al porto del Nuovo Testamento, che queste beatitudini, alcune di queste, ma quelle principali, beati i poveri in spirito, aggiunge Gesù perché a loro appartiene il regno di Dio. Si parla del regno di Dio. C'è un rapporto strettissimo col regno di Dio. Chi è che fa regnare Dio? A chi appartiene il regno? Chi è che veramente fa regnare Dio nel mondo? Chi nella sua vita lo fa regnare? Mediante l'umiltà, beati i poveri, beati i miti, i puri di cuore. Questi fanno regnare Dio. Mi sembra che sia un punto molto importante. L'esempio fondamentale, colui che veramente ha realizzato tutto questo, è Gesù. Perciò Gesù può dire, come abbiamo ascoltato, imparate da me. Questo pensiero centrale insiste, ecco, su quello che è anche nell'introduzione, io per altra via, quando parlavo della lode, che è la lode degli umili, che fa regnare Dio, che siede sul trono delle lodi del suo popolo. Mi pare che vada nella stessa direzione. E questo è anche il grande compito. Io dall'apporto della tradizione ebraica che Sara ci ha presentato, colgo questo punto, perché è molto unitario con quello che abbiamo detto, e cioè che l'uomo ha questo grande potere di invertire la maledizione in benedizione. In che modo? Abbiamo sentito che questo è uno dei punti centrali del suo apporto, lasciandosi interiormente ed esteriormente cambiare dalla parola di Dio, meditando giorno e notte, c'è una trasformazione dell'uomo che perciò ha il potere di invertire attraverso di sé la benedizione in benedizione, con quello che ci è stato ricordato, cioè con il rapporto che viene stabilito già dalla tradizione ebraica fra Salmo 1 è l'inizio della Genesi, l'albero, eccetera. Mi pare molto convergente questo pensiero, e è un grande potere, potremmo anche esprimerci così, è un grande potere del popolo di Dio, è un grande compito soprattutto. Vediamo che qui il problema del regno di Dio, della salvezza, si gioca sulla trasformazione dell'uomo, in particolare del credente qui. Questo potrebbe essere approfondito, ecco, finisco ricordando che anche Agostino, in uno dei punti che ha ricordato, centrale, interpreta così. Che cos'è la parola latina pestilenzia? Nel nostro testo sono gli arroganti. Gli arroganti, non va, non segue e non si ferma con gli arroganti, è la superbia. Anche questo converge con tutto il discorso fatto. Non è stato preparato prima questo. Io colgo solo questo, potrebbero essere approfondite. Mi pare che qui c'è un punto centrale. E l'uomo può essere trasformato dalla parola del Signore, dall'amore per la parola del Signore, e in questo modo può trasformare il corso delle cose, diciamo così, nel mondo, anche se in modo forse non verificabile direttamente. E questo è il grande compito, e i salmi sono veramente allora la lode degli umili, dell'uomo trasformato, perché il grande problema, dice Agostino, è la superbia. E questo è vero. È vero sempre, anche per l'esperienza di ciascuno, ed è vero per la rivelazione della parola di Dio. Ecco, io mi fermerei qui perché forse altre cose possono emergere dal nostro dialogo. Ecco, poi ci direte, cercheremo anche di perfezionare la nostra macchina, i nostri interventi. Adesso lasciamo spazio un po' ai vostri. Abbiamo anche qui c'è un microfono. Non abbiate nessun timore a dire la vostra, o fare domande, o dire la vostra, quello che avete pensato. Non c'è la Laura.
No, niente, io volevo dire una cosa molto semplice, però che mi ero resa conto del fatto che per vivere nella via giusta non dobbiamo solo non camminare con i malvagi, non fermarci, non sederci, perché sarebbe da parte nostra qualcosa di molto passivo, ma dobbiamo attivamente invece lasciarci trasformare dalla parola di Dio, meditandola, leggendola, facendola nostra, mettendola in pratica appunto. E io penso che questa sia una cosa molto importante, perché sarebbe appunto molto forse più facile, insomma, non camminare con i malvagi, e piuttosto che mettere in pratica la parola di Dio. Invece è una cosa che è molto importante che noi facciamo, quindi è un impegno attivo da parte nostra lasciarci trasformare.
Volevo chiedere se il fatto di diventare umili è un problema di cambiare carattere, e chiedevo se Agostino ci fosse riuscito, perché non penso sia questo. Romana. Sì.
forse può servire nel presente, no, con, per il fatto che appunto si può cogliere nei salmi, no, in fondo in questi primi due salmi soprattutto, no, Cristo stesso, ecco, il salmo è sempre una preghiera rivolta a Dio, no? Per cui mi pare bello pensare quando si legge dei salmi che comunque ci si può, recitando i salmi, sempre si parla con Dio del figlio suo, insomma, no? In qualche modo. Si può avere un pensiero così che aiuta alla preghiera dei salmi.
Cioè, io volevo chiedere una cosa, perché leggendo il primo versetto, dove si parla dell'uomo beato che non entra nel consiglio coi malvagi, che non va nella via dei peccatori, cioè, il Signore però nella sua vita è rimasto con i peccatori, andava con i peccatori, mangiava con loro, cioè si tratteneva con loro. Allora io vorrei sapere qualcosa in più su questa cosa.
Più che una domanda, è una piccolissima riflessione, un'altra cosa che possiamo mettere sul piatto, ma mi veniva tra le varie referenze neotestamentarie per quel compito che dovremmo fare, una cosa che mi veniva in mente, una preghiera che forse è la preghiera per eccellenza della Chiesa, è il Magnificat, la preghiera della Madonna. Se si guarda questa preghiera, l'anima mia magnifica il Signore che regna sulle lodi degli umili, ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi diranno beata, c'è questo beato che ritorna, c'è i superbi che vengono dispersi nei pensieri del loro cuore, sono i pensieri del loro cuore che fanno perdere i superbi e gli umili che vengono innalzati, i potenti rovesciati dai troni, proprio viene continuamente richiamato questo motivo.
Che voi potete già rispondere in parte alle domande, se qualcuno... Ci sono delle domande anche molto difficili, soprattutto una. Dunque, alcune non sono domande, però sono molto importanti. Diceva Laura prima, è vero, nel Salmo troviamo di positivo, quel che deve fare è essenzialmente il rapporto con la parola di Dio. Lì si pone tutta la fiducia. Il che medita giorno e notte, e questo ricorda fra tanti testi, ma soprattutto ricorda il grande comandamento. Deuteronomio, capitolo 6, dal versetto 4 al versetto 9, ascolta Israele, amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, e poi aggiunge il resto, questi precetti, queste parole ti saranno fisse nel cuore, ne parlerai quando ti alzi, quando ti corichi, quando cammini. Cioè, pare questa è chiara, questa la via. Don Ubaldo ha suggerito un modo profondo e centrale per pregare i salmi. Preghiamo Dio il Padre parlando del suo figlio, avendo davanti l'esempio del suo figlio, l'uomo. Questo il Magnificat veramente è così, io non ci avevo pensato, il Magnificat riassume tutto, e sono tutti i termini del potere divino mediante gli umili. Ecco, perché Gesù stava con i peccatori? Questa è una domanda un po' più difficile. Lui si giustifica però, ricordiamo come si giustifica. Io sono venuto per, sono il medico. Non dice che il peccato non è niente. I peccatori, anche in quel caso lì, si intendeva quella frangia di persone che si sono messi fuori dal cammino nell'alleanza del Signore, nei comandamenti, non quelli che non peccano mai, quelli non sarebbe nessuno, allora sarebbero tutti, siamo tutti peccatori in questo senso. I peccatori in questo caso è una categoria, diciamo, riconoscibile, anche se non fissa, ovviamente. Gesù va con loro giustificando il suo comportamento e dicendo che questo è, e questo però presuppone una cosa, Gesù stesso lo dice, che Gesù li considera ancora appartenenti al popolo di Dio, sue pecore, anche se sono lontani. Questo è fondamentale. Per esempio, quando entra nella casa di Zaccheo e lo converte con la sua presenza, mostrandogli che lui si occupa, va in casa del peccatore, che nessuno avrebbe mai fatto, Gesù si giustifica così, perché anche lui è figlio di Abramo, anche lui. E sono venuto anzi a cercare proprio quelli che... Quindi si giustifica in questo modo, indubbiamente. Ecco, poi la domanda più difficile, poi abbiamo ancora tempo per un po' di domande, io ho interloquito perché c'era un po' di silenzio, è quello di Romana, diventare umili. Agostino ci è riuscito. Qui bisognerebbe rispondere, ci vorrebbe uno umile che risponde. Il Salterio, non solo il Salterio, lo mostra di per sé, la via dell'umiltà non è che non si sa qual è, non è che non si sa qual è che è molto difficile. La via dell'umiltà è accettare le umiliazioni, con pace e con amore, prima di tutto. Soprattutto quello che uno non vuole, perché è chiaro che quello che di fatto uno riceve è proprio quello che non vuole, sarebbe eventualmente disposto a riceverne altre, magari più grandi, però quelle che di fatto ha, quello non le vuole. Diciamo con questa parola umiliazioni inclusiva, si potrebbe aggiungere altre cose. Questo si vede nel cammino anche del Salterio e nella scrittura stessa. La vera umiltà è ancora un'altra cosa, questa è una via per l'umiltà. E io credo che, risponderei a Romana così, che bisogna sperare che il Signore pian piano ci conduce. Noi scalciamo naturalmente molto, cerchiamo di difenderci, poi pian piano dobbiamo sperare che ci guida di lì in tanti modi, fino all'umiliazione, diciamo, che finale, che è quella di ridurci impotenti, ecco, e di... Però la vera umiltà dipende dall'amore. Questa è la via per l'umiltà che bisogna avere, non è che si può far finta, cioè non si può saltare. Ma l'umiltà come dono di Dio dipende dall'amore. Basta che voi ci pensiate. Se uno è veramente convinto e vive fino in fondo che Dio lo ama, non ha bisogno di confrontarsi, non ha problemi. È piccolo. Non è piccolo perché è schiacciato, è piccolo perché è libero. Se uno è amato molto e sa che Dio lo ama tanto e ama, è umile. La vera umiltà dipende dall'amore. Questo è un dono supremo di Dio. E la via per questo, io penso che sia appunto quella che di fatto Dio poi ci fa percorrere in qualche modo, insomma. C'è anche una virtù dell'umiltà, per cui noi vediamo che certe persone, in certe persone risplende di più questo grande dono, questa via dell'umiltà, questo è vero. E siamo colpiti dalla umiltà di certe persone, perché c'è anche una via verso l'umiltà, indubbiamente. non saprei se ci sono altre risposte o altre domande. Abbiamo ancora un po' di tempo.
Io non so se è un buon accostamento, siccome si è parlato che tutto va fatto con la sottomissione, io leggerei solo un pezzetto di Corinzi, capitolo 13, 1-7, come che mette in salto la fede, la carità, mi dice, non tutto leggo, se avessi il dono della profezia o conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non so nulla. Ecco, io porto in relazione all'umiltà, l'umiltà che si esprime anche nella carità, secondo il mio parere. E pone anche questo, la carità è paziente e benigna, non invidiosa, la carità non si vanta, non si gonfia. Quindi tutto, per quello che ho capito io, ho fatto con estrema umiltà.
Volevo chiedere se nei Salmi, essendo un libro molto antico, in che misura abbiamo certi principi, come la teologia retributiva, diciamo, che in parte viene già modificata in Giobbe, e in Luca, al capitolo 16, si dirà chiaramente che fino a Giovanni abbiamo la legge, dopo si sarà manifestato il regno di Dio, quindi in parte si collega con l'intervento precedente del fatto che Gesù stava con i peccatori, eccetera, cioè il problema del male innocente, ecco, che nell'Antico Testamento non era presente o era molto poco presente. Allora chiedo se nei Salmi, chi li ha studiati più di me, coglie questo aspetto, cioè che c'è ancora presente questa forma, diciamo, mentre con Gesù, mentre noi diciamo che esiste un male innocente, esiste un male che dipende dall'uomo, ma esiste un male innocente a cui non sappiamo dare risposta, mentre nell'Antico Testamento si dava comunque sempre colpa ai peccati dell'uomo, ecco. E chiedevo se nei Salmi, e mi sembra che nei Salmi questo sia ancora presente, e in questo non mi permetto di dire che i Salmi siano superati, però c'è qualcosa da meditare profondamente tra Antico e Nuovo Testamento. Non so se sono stato chiaro.
Come si chiama questo? Come si chiama lei?
Giovanni.
Bisognerà ormai concludere, sì, con la preghiera. Quel testo citato da Giuseppe è molto bello, un testo, la prima lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 13, dimostra che l'amore, la carità, l'amore non può andare senza l'umiltà. È la sua caratteristica. Ecco, su quel tema invece che Giovanni ha posto, un tema molto vasto, noi non l'affrontiamo adesso con un discorso, cerchiamo di vedere concretamente, salmo dopo salmo, i salmi che facciamo, il nostro percorso, e vedere, certamente è un problema, è presente sia nell'Antico ma anche nel Nuovo Testamento, questo anche nell'Antico abbiamo il problema del dolore innocente. Io non so se ho capito bene la tua proposta, la tua domanda, insomma. Io vedrei sia nell'Antico e anche nel Nuovo, c'è il punto, nel Nuovo c'è la risposta di Gesù, ma non ci elimina il problema, se vogliamo chiamarlo problema, del dolore innocente, no? Ma anche nell'antico, un libro come quello di Giobbe dimostra che il problema è centrale. E anche nei salmi indubbiamente questo lo si ritrova, in diversi salmi è posto questo punto. Soprattutto direi come una prova per la fede del credente. Una prova. Bene, allora concludiamo con la compieta, con la parte finale. Facciamo così, leggiamo insieme il Salmo 1 che abbiamo adesso meditato, c'è anche il Gloria, e poi alla fine del volumetto c'è una lettura breve, non so se c'è già qualcuno che lo legge, ecco, uno di voi dovrebbe leggere questa lettura breve che trovate nella penultima pagina, nella penultima facciata, e poi mi pare che noi cantiamo il resto, o no? Si canta? Va bene. Cercate di cantare in qualche modo seguendo un po', senza timore. Adesso questo si recita, no? Sì. Uno può seguire un coro, questo e l'altro. Beato l'uomo che non entra nel consiglio degli malvagi e non resta nella via dei peccatori, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte.
E come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, e le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa riesce bene.
Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde.
Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.